Cari ascoltatori, buongiorno. Benvenuti all'ascolto della 55esima puntata del mio podcast. Come ho detto nell'ultima puntata, questa volta seguiterò a parlare della Action T4 e in particolare ci occuperemo della sterilizzazione coatta, che venne effettuata dal 1933 al 1939. Mia, con la sua visione di Stato, il regime nazista implementò subito dopo l'ascesa al potere le prime politiche di igiene razziale. Il 14 luglio del 1933 fu discussa dal Parlamento tedesco la legge sulla prevenzione della nascita di persone affette da malattie ereditarie. Poiché il 20 luglio era prevista la firma del concordato con la Chiesa Cattolica, si ritenne più opportuno posticipare la promulgazione della legge al 25 luglio. Questa legge stabiliva la sterilizzazione forzata di persone affette da una serie di malattie ereditarie o supposte tali, tra le quali schizofrenia, epilessia, cecità, sordità, chorea di Huntington e ritardo mentale. Inoltre la legge prevedeva la sterilizzazione degli alcolisti cronici. Una prima stima effettuata dal Ministero dell'Interno sulla base dei dati forniti dagli istituti medici, calcolava in circa 410.000 il numero dei malati da sterilizzare. Lo stesso Ministero però prevedeva un congruo aumento del numero rispetto alla stima iniziale nel prosieguo del programma. Dell'applicazione della legge fu incaricato il Ministero dell'Interno, retto da Wilhelm Frick, attraverso lo speciale tribunale per la sanità ereditaria, formati da tre membri, due medici e un giudice distrettuale. I tribunali avevano il compito di esaminare i pazienti nelle case di cura, negli istituti psichiatrici, nelle scuole per disabili e nelle prigioni, per stabilire quali fra essi dovevano essere sterilizzati e procedere successivamente all'operazione. I responsabili degli istituti visitati, cioè medici, direttori, insegnanti, eccetera, avevano l'obbligo legale di riferire ai funzionari dei tribunali, in palese violazione del codice deontologico, i nomi di coloro che rientravano nelle categorie da sottoporre a sterilizzazione. Nonostante le numerose proteste popolari e i ricorsi presentati dai parenti dei pazienti, si stima che tra il 1933 e il 1939 siano state sterilizzate fra le 200.000 e le 350.000 persone. Martin Bormann, stretto collaboratore e successivamente segretario privato di Hitler, fece circolare una direttiva nella quale era specificato che nel formulare una diagnosi di debolezza mentale si doveva tener conto del comportamento morale e politico di una persona. La chiara implicazione era che si poteva etichettare come debole di mente, senza andare troppo per il sottile, una persona ostile ai nazisti. L'eugenetica nazionalsocialista, così come quella degli altri paesi europei e degli Stati Uniti, non colpì gli individui affetti da esclusivi problemi fisici, per esempio impossibilità di camminare, ma interessò le persone con deficit intellettuali, problemi mentali e psichiatrici e affette da malattie ereditarie. Non riguardò, ad esempio, il ministro della propaganda Joseph Goebbels, il quale aveva una gamba leggermente più corta dell'altra a causa di una osteomielite che lo colpì nei primi anni di vita. deformità che lo costrinse a zoppicare vistosamente per tutta la vita. La maggior parte dei medici tedeschi non protestò contro l'applicazione della legge che, in sintonia con le idee del tempo, reputavano sostanzialmente corretta. Le idee sulla sterilizzazione coatta, però, non erano proprie del movimento nazionalsocialista, che pure le espresse nella sua forma più estrema. L'idea di sterilizzare coloro che soffrivano di disabilità ereditarie e di considerare un comportamento asociale anch'esso ereditabile era ampiamente accettato e vigevano leggi di sterilizzazione coatta anche negli Stati Uniti, in Svezia, in Svizzera ed in altri paesi. Tra il 1935 e il 1976, per esempio, furono sterilizzate in Svezia 62.000 persone. La Chiesa Cattolica si oppose con forza alle politiche razziali ed eugenetiche del regime, anche se non riuscì a impedirne del tutto l'attuazione. Subito dopo il varo del programma di sterilizzazione coatta, Hitler espresse il proprio favore all'uccisione dei malati inguaribili, delle vite indegne di vita. Il dottor Karl Brandt, medico personale del Führer, e Hans Lammers testimoniarono al termine del conflitto la volontà di Hitler di lanciare un programma di eugenetica già nel 1933. E la sua consapevolezza che tale progetto non sarebbe stato probabilmente compreso dall'opinione pubblica tedesca. Nel 1935 disse a Gerhard Wagner, capo dei medici del Reich, che la questione non avrebbe potuto essere risolta in tempo di pace, e affermando che questo problema potrà essere portato a termine senza intoppi e più facilmente in tempo di guerra, e ancora, in caso di guerra, risolveremo radicalmente il problema degli istituti psichiatrici. Lo scoppio della guerra permise così a Hitler di realizzare il progetto che accarezzava già da lungo tempo. La guerra addusse anche nuove giustificazioni all'idea di Hitler. I malati, anche se sterilizzati, continuavano a dover essere ricoverati in appositi istituti e di conseguenza a occupare spazi e risorse che avrebbero potuto essere utilizzati per i soldati feriti e per gli sfollati delle città bombardate. Essi venivano alloggiati e nutriti a spese dello Stato e impegnavano parte importante del tempo dei medici e del personale infermieristico. E tutto questo era stato a malapena tollerato dalla dirigenza nazionalsocialista durante gli anni di pace, ma ora risultava assolutamente inconcepibile. Così si espresse Hermann von Müller, fervente nazista e uno tra i medici coinvolti nell'Action T4. È per me intollerabile l'idea che i migliori, il fiore della nostra gioventù, debbano perdere la vita al fronte perché i deboli di mente ed elementi sociali irresponsabili possano avere un'esistenza sicura negli istituti psichiatrici. Durante la preparazione dell'operazione di eugenetica vera e propria, furono progressivamente chiuse le istituzioni medico-religiose, dalle quali ci si aspettava naturalmente una forte resistenza all'uccisione dei pazienti. I pazienti che vi si ospitavano, furono quindi trasferiti negli istituti medici statali, andando a peggiorare le già precarie condizioni di sovraffollamento e aumentando le possibilità propagandistiche delle campagne a favore dell'eugenetica. Nel periodo 1933-1939 il regime preparò l'opinione pubblica attraverso un oculato e mirato programma propagandistico. Le organizzazioni naziste prepararono opuscoli, poster e film in cui si mostrava il costo di mantenimento degli istituti medici preposti alla cura dei malati inguaribili e si affermava che il denaro risparmiato poteva essere speso con più profitto per il progresso del popolo tedesco sano. Tra i numerosi cortometraggi prodotti in merito alla cosiddetta eutanasia ci sono: primo, Da Serbe, cioè L'eredità, del 1935, un film didattico e dichiaratamente scientifico, fra virgolette, che rappresentava le implicazioni mediche e sociali delle tare ereditarie e che rappresentava l'idea nazista di darwinismo e di sopravvivenza del più forte. Secondo, Vittima del passato, del 1937. Questo film metteva a confronto il popolo sano con scene tratte dalle corsie degli istituti psichiatrici popolati di esseri deformi e degenerati, e arrivando a concludere che tutto ciò era dovuto a una violazione delle regole della selezione naturale, cui si sarebbe dovuto porre rimedio ripristinandole con metodi umani. La prima del film si tenne a Berlino, introdotta dal leader dei medici del Reich, Wagner, e successivamente proiettato a lungo in 5.300 cinematografi in tutta la Germania. Terzo, Ich klage an, cioè Io accuso, del 1941, prodotto e girato con maestria quando già il programma T4 era avviato, dietro suggerimento di Karl Brandt, uno dei principali responsabili del progetto, per giustificare le misure intraprese e mettere a tacere le critiche che, nonostante il lavoro propagandistico fatto, erano ancora numerose. Il film era basato sul romanzo Sendung und Gewissen, cioè Missione e coscienza, del medico e scrittore Helmut Hunger, altro elemento chiave dell'Action T4. Mentre i nazisti operavano le uccisioni pietose contro la volontà dei pazienti e dei parenti, il film mostrava invece un medico che uccideva la moglie malata di sclerosi multipla che lo supplicava di mettere fine alle sue sofferenze. Processato, il medico veniva assolto dalla giuria che si interrogava circa la domanda posta dallo stesso accusato, cioè: vorreste voi, se invalidi, continuare a vegetare per sempre? Un ulteriore campo di intervento propagandistico a favore dell'eugenetica fu rappresentato dalle scuole, dove gli studenti si trovarono a risolvere problemi di aritmetica di questo tipo: un malato di mente costa circa 4 marchi al giorno, un invalido circa 1,5 marchi, un delinquente 3,5 marchi. In molti casi un funzionario pubblico guadagna al giorno 4 marchi, un impiegato appena 3,5 marchi, un operaio e via di seguito, e rappresenta graficamente queste cifre. Questa era la domanda che veniva posta agli studenti. La pressione sui giovani per far loro accettare l'eugenetica si esercitava anche attraverso la potente organizzazione Hitlerjugend, cioè la gioventù hitleriana, che raggruppava l'iscrizione e la partecipazione alle attività svolte erano obbligatorie, i tedeschi dai 10 ai 18 anni di età. In un manuale formativo a uso dei leader della gioventù hitleriana, nel capitolo genetica e igiene razziale si poteva leggere testuali parole: la maggior parte di coloro con malattie e deficienze generiche sono completamente incapaci di sopravvivere da soli. Non possono badare a se stessi, ma devono essere presi in cura dalle istituzioni. Ciò costa allo Stato enormi somme ogni anno. Il costo di cura per una persona geneticamente malata è 8 volte superiore rispetto a quello di una persona normale. Un bambino che è un idiota costa quanto 4 o 5 bambini sani. Il costo per 8 anni di istruzione normale è di circa 1000 marchi. L'istruzione di un bambino sordo costa circa 20.000 marchi. In tutto il Reich tedesco spende circa 1,2 miliardi di marchi ogni anno per la cura e il trattamento medico di cittadini con malattie generiche. Un altro esempio è tratto da una pubblicazione orientativa intitolata Du und dein Volk, tu e il tuo popolo, che veniva distribuita agli studenti al termine del ciclo scolastico obbligatorio, al raggiungimento del 14° anno d'età. Significativamente, anche in questo caso, il paragrafo riportato che tratta della legge sulla sterilizzazione si trova nel capitolo relativo ai rapporti tra individuo e Stato ed è inserito subito dopo il problema ebraico e seguito dalla grande importanza del tasso di natalità. Si ripete anche qui lo schema classico nazionalsocialista di eliminazione dei geni negativi, cioè ebrei, disabili, ammalati e asociali, e la riproduzione di quelli positivi e vincenti nel processo di selezione naturale. Ovunque la natura sia lasciata a se stessa, quelle creature che non possono competere con i loro vicini più forti sono eliminate dal flusso della vita. Nella battaglia per l'esistenza, questi individui vengono distrutti e non si riproducono. Questo processo si chiama selezione naturale. I selezionatori di animali e piante che vogliono ottenere particolari caratteristiche eliminano sistematicamente quegli elementi che dispongono di tratti indesiderati e procreano solo quelle creature con i geni voluti. La procreazione è selezione artificiale. Nel caso degli esseri umani, il completo rifiuto della selezione ha condotto a risultati indesiderati ed inaspettati. Un esempio particolarmente chiaro è l'incremento delle malattie genetiche. In Germania nel 1930 esistevano circa 150.000 persone internate in istituti psichiatrici e 70.000 criminali rinchiusi in prigioni e carceri. Essi rappresentavano comunque solo una piccola parte del numero reale degli handicappati. Il loro numero totale è stimato in oltre 500.000 e questo richiede enormi spese della parte della società. 4 Reichsmark giornalieri per un malato di mente, 3,50 Reichsmark per un criminale, 5-6 Reichsmark per un invalido oppure un sordo. Di contro, un lavoratore non qualificato guadagna 2 Reichsmark e 50 al giorno, un impiegato 3,50 Reichsmark ed un impiegato statale di basso livello 4 Reichsmark. Il ministro del Reich, dottor Frick, ha fornito queste stime nel 1933. Precedentemente, prima cioè dell'avvio del programma di sterilizzazione coatta, gli affetti da questi handicap, se non rinchiusi in apposite istituzioni, erano liberi di riprodursi ed in particolare nel caso di ubriaconi ed handicappati mentali, il numero dei figli era spesso molto elevato. Una singola alcolista nata nel 1810 aveva 890 discendenti nel 1939. La metà era mentalmente ritardato, 181 erano prostitute, 142 mendicanti, 76 gravi criminali, 7 assassini, 40 risiedevano in case per poveri. La donna è costata complessivamente allo Stato 5 milioni di marchi che hanno dovuto essere pagati da persone sane e di valore. Essa ha aumentato le tasse e ridotto le opportunità per gli altri. Chiudo qui questa parte, questa puntata, e nella prossima mi prometto di parlare sempre della Action 3-4 ed in particolare dell'uccisione dei bambini che avrà luogo dal 1938 al 1941.